Radio Trescenza.
Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Pioverà? Potremmo chiederci se pioverà non tanto da queste parti, quanto piuttosto a 110 anni luce da noi, dove si trova un pianeta, un esopianeta, pianeta quindi appartenente a un altro sistema stellare, e dove gli esperti hanno analizzato dei dati che provengono dal telescopio spaziale Hubble, che fanno pensare a una sorta di ciclo dell'acqua, tipo pioggia ed evaporazione, un po' come succede sulla nostra Terra. Ora, tracce di acqua sono state individuate in più occasioni su esopianeti, cioè pianeti appunto al di fuori del nostro sistema solare, però per molti versi questa qui è una prima volta. Prima di tutto perché il pianeta in questione, che si chiama K2-18b, non è un gigante gassoso come avveniva negli altri casi, ma un pianeta un po' più simile alla Terra. E poi, rispetto alla propria stella, si trova a quella distanza ideale, chiamata a volte zona riccioli d'oro, la distanza giusta dalla stella per poter ospitare acqua allo stato liquido, una fascia quindi non troppo calda, non troppo fredda, proprio come la zuppa di riccioli d'oro e i tre orsi. Allora, oggi noi proviamo a portarvi laggiù, a capire che mondo è K2-18b, come è stato battezzato. Per tutte le vostre domande e osservazioni, 335-5634-296, scriveteci via sms oppure via WhatsApp. E noi cominciamo in compagnia di Isabella Pagano. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta, direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania e responsabile italiana per le missioni ESA, Cheops e Plato per la ricerca di pianeti extrasolari. Buongiorno, è una grande esperta, insomma, di pianeti extrasolari, quindi la persona giusta per accompagnarci in questo viaggio così lontano da noi. Cominciamo allora, Isabella Pagano, a fare una sorta di identikit di questo pianeta. Immaginiamo di svegliarci su K2-18b. In che tipo di mondo ci troviamo?
Dunque, si tratta di un pianeta attorno a una stella che noi chiamiamo Nana Rossa, quindi una stella decisamente più piccola rispetto al Sole, con una temperatura superficiale dell'ordine di 3500 gradi. Il Sole ha una temperatura di circa 5700 gradi, quindi anche decisamente più fredda. La massa di questa stella è, diciamo, circa un terzo della massa del Sole, e soprattutto il suo raggio è circa la metà, un po' meno della metà del raggio del Sole, quindi è un sistema abbastanza diverso da noi. Questa stella si trova non tanto lontano da noi, a circa meno di 100 anni luce da noi. Qual è il fatto? Che, essendo più piccola e quindi anche più fredda, la sua zona di abitabilità, quindi la regione in cui si trova la regione dei riccioli d'oro che diceva prima lei, cioè la regione dove è possibile immaginare che la radiazione che arriva dalla stella non è troppo calda da far evaporare l'acqua su una eventuale superficie di pianeta, è neanche troppo fredda questa temperatura da farla congelare, quindi lì dove l'acqua può stare allo stato liquido in base al calore che riceve dalla stella. Ecco, questa regione è abbastanza vicina alla stella, praticamente più vicina di quanto non sia Mercurio al Sole. Questa vicinanza è per noi è semplicemente una chiave per poter vedere questo pianeta, cioè è molto difficile andare a misurare la presenza di un pianeta come una Terra attorno a una stella come il Sole, perché proprio per la sua lontananza, mentre abbiamo, diciamo, una maggiore facilità a osservare questi oggetti quando essi sono molto vicini alle loro stelle. Quindi questo è il caso di K2-18 18 B, B sta, K218 è la stella, B è, o meglio K218A è la stella, B con grandissima fantasia chiamiamo il suo primo pianeta. I dati che hanno analizzato e che ci mostrano il fatto fondamentale, quello per cui oggi siamo qua a parlarne, cioè il fatto che c'è un'atmosfera che probabilmente contiene anche dell'acqua in questa, nell'atmosfera di questo pianeta, questi dati peraltro ci suggeriscono che potrebbe esserci anche un secondo pianeta in questo sistema. È un suggerimento per adesso e la cosa richiede maggiori approfondimenti, maggiori diciamo accumulare delle altre misure.
Quindi abbiamo un pianeta un po' più grande della Terra, giusto?
Sì, il pianeta è decisamente un po' più grande della Terra, è quello che noi chiamiamo una superterra, comunque ha una massa di circa 8 volte quella della Terra.
E un po' più vicino alla sua stella di quanto noi non siamo dal Sole, con una temperatura comunque compatibile con la presenza di acqua liquida. Quanto durano un giorno e un anno più o meno su questo pianeta, Isabella Pagano?
Allora, adesso vado un attimo a mente, eccolo qua, praticamente il giorno è circa un mese, è circa uno dei nostri mesi. Fra l'altro le indicazioni che si avevano preliminarmente, praticamente questo pianeta è stato scoperto dalla sonda Kepler, ok? Quindi questo che stiamo facendo adesso, che è venuto adesso, è il risultato di uno studio che noi in gergo chiamiamo di follow up, in italiano uno studio diciamo proprio successivo, nato dal fatto che si è capito che il pianeta è di per sé interessante e che poteva essere obiettivo di studi approfonditi.
Quindi, è dal 2015, se non erro, più o meno che si sta osservando questo pianeta?
Sì, praticamente la sigla K2, che di fatto connota il suo nome, ci indica anche che Kepler lo ha osservato durante la modalità che noi abbiamo chiamato K2, cioè il Kepler 2, quando Kepler ha smesso di funzionare come doveva perché si sono guastati i giroscopi e non era più possibile tenerlo puntato nella direzione del cielo sul quale si stava lavorando, e a quel punto ha cominciato invece a utilizzare un'altra modalità, perché gli ingegneri hanno trovato un modo fantastico di continuare a farlo funzionare, semplicemente permettendogli di scandagliare il cielo lungo praticamente quasi l'eclittica, e in questa modalità, quindi, che è decisamente recente, praticamente ha cambiato un po' nome anche per distinguere appunto le due fasi, e K2 indica questa fase qua. Quindi dal 2015 che lo si osserva. Queste osservazioni però sono state fatte nell'ambito di un programma proposto al telescopio spaziale Hubble, e quindi utilizzando il telescopio spaziale Hubble proprio per investigare sull'atmosfera di questo pianeta. E questa atmosfera è venuta fuori essere parecchio interessante, come dicevo prima. I dati tra l'altro potrebbero anche far suggerire la presenza di un secondo pianeta, però intanto abbiamo potuto capire, o meglio i miei colleghi hanno potuto capire con un grado di confidenza dato da quanto accurata questa rivelazione è piuttosto significante, che c'è un'atmosfera, e non è la prima volta che si scopre un'atmosfera attorno a un pianeta, non è la prima volta che si scopre l'acqua nell'atmosfera di un pianeta esterno, quelli che noi chiamiamo esopianeti.
Ecco,
però
ci ha scritto infatti Isabella Pagano, sì, su Twitter, proprio prima che andassimo in onda ci ha scritto un tweet Valentina, che diceva: tutto sommato, insomma, non è così stupefacente che ci sia l'acqua su un pianeta non così diverso dal nostro. Perché questa notizia è così importante? Cosa c'è anche di diverso dalle altre occasioni in cui l'acqua è stata osservata?
Quello che è diverso è semplicemente il fatto, quello che è diverso, che poi è quello che porta questo pianeta sulle copertine dei giornali e poi di fatto è stato pubblicato su Nature Astronomy, è proprio il fatto che non era ancora capitato di rivelare l'acqua nell'atmosfera di un pianeta che si trovasse anche nella regione abitabile della sua stella e di un pianeta probabilmente roccioso, perché sicuramente questo è un piccolo pianeta. E quindi diciamo che è questa la cosa interessante, e normalmente noi scienziati poi ci entusiasmiamo particolarmente quando nelle nostre ricerche troviamo qualcosa di non solo il risultato scientifico, ma anche la potenzialità di ulteriori indagini, perché è chiaro che questo pianeta sarà poi domani frutto di altre investigazioni con strumenti sempre più potenti che stiamo nel frattempo costruendo. Cioè qui abbiamo tutti gli ingredienti abbiamo degli indizi, diciamo, buoni per pensare che magari se abbiamo degli strumenti migliori possiamo anche trovare altri indizi che possano essere indicatori della vita. L'acqua è un elemento che sappiamo sulla Terra non essere del tutto fondamentale, ma sicuramente la maggior parte delle specie viventi vivono grazie all'acqua, anche se non tutte, sicuramente la maggior parte. Quindi avere questo è il primo indizio, e puntando i telescopi del futuro, a cominciare dal JWST, che avrà a bordo degli strumenti adatti a guardare anche questo pianeta con meglio di quanto faccia Hubble Space Telescope, oppure la missione Ariel, che peraltro è diciamo coordinata in Europa proprio dalla dottoressa Zinetti, che è una collega dei UCL, autore di questo lavoro,
University College di Londra.
Ecco, con Ariel sicuramente sarà possibile guardarci ancora meglio. Quindi per noi è non solo la scoperta, ma anche la potenzialità che poi la scoperta apre.
Isabella Pagano, se si va un po' a spulciare nei tanti articoli che stanno raccontando questa scoperta in queste ore, c'è insomma abbastanza discussione su l'acqua c'è o l'acqua potrebbe esserci, piove, ci sono le nuvole, non ci sono le nuvole. Che livello di diciamo, quali sono i dati certi che sono emersi da questi due studi, perché poi sono due i gruppi di ricerca che contemporaneamente hanno analizzato i dati che vengono da Hubble?
Allora, praticamente questi studi si fanno andando a guardare il segnale che viene registrato spettroscopicamente, quindi vedendo alcune righe in particolare dello spettro, quando il pianeta passa attraverso la sua stella, e quindi quello che determina sostanzialmente la possibilità di fare la misura è come la luce della stella viene come la luce della stella attraversa l'atmosfera del pianeta prima di giungere a noi. In pratica la luce che noi raccogliamo porta con sé delle caratteristiche, ci mostra delle caratteristiche che sono state originate nell'attraversare l'atmosfera del pianeta. Ora, praticamente quello che qui vediamo è che quello che poi diciamo, quello che noi facciamo è modellare con un modello fisico questi dati che abbiamo, e il modello fisico il modello fisico nei cui ingredienti c'è una miscela di acqua e di una molecola di idrogeno ed elio, è un modello che riproduce bene, con un elevato livello di confidenza, come si usa dire quando si confrontano modelli con dati, praticamente questo modello riproduce bene quello che noi vediamo. E gli autori stessi fanno vedere che ci sono diversi modelli che riproducono abbastanza bene i risultati, alcuni mostrano non sono molto diversi tra loro, per esempio acqua con nuvole, oppure acqua con azoto, oppure soltanto acqua. Ecco, chi più chi meno riproduce questi dati. Ora, questo è ciò che viene fuori da un gruppo. Questi dati sono sicura che saranno rianalizzati 100 altre volte da tantissimi altri gruppi, e questo è praticamente il bello della scienza. Cioè, una scoperta è tale ed è definitiva quando altri possono riprodurre o possono giungere a conclusioni, alle stesse conclusioni in modo, con metodi indipendenti. È chiaro che il gruppo che ha pubblicato il lavoro su Nature Astronomy non è un gruppo che sta improvvisando, c'è un'esperienza, un'expertise veramente notevole nell'analisi dei dati, nella modellistica delle atmosfere. D'altro canto non è banale passare il vaglio del comitato di giudici che permette la pubblicazione su una rivista come Nature.
Ci stanno arrivando già tanti messaggi al 335-5634-296 con le domande dei nostri ascoltatori. Allora iniziamo da Alfio, che ci chiede: 8 volte la massa della Terra significa 8 volte la gravità della Terra? E questo, se sì, è compatibile con forme di vita? Isabella Pagano.
Allora, questo non mi sembra che sia difficile pensare che ci sono la vita si possa sviluppare in altri ambienti. Naturalmente non ci dobbiamo immaginare la vita come ce l'abbiamo sulla Terra, quando parliamo di vita non dobbiamo pensare per forza all'uomo oppure ad altri animali come li abbiamo sulla Terra. C'è una molteplicità di forme di vita sulla Terra. Potrebbe già essere assolutamente interessante capire che c'è vegetazione. Sicuramente la vita ha mostrato sulla Terra di avere una grandissima capacità di adattamento alle condizioni in cui si è evoluto il pianeta. Quindi non credo che questo sia un grossissimo limite.
E Antonio invece da Bologna ci chiede: potreste spiegare come sia possibile ricevere e analizzare segnali che impiegherebbero 110 anni ad arrivare a noi viaggiando a 300.000 km al secondo la velocità della luce? Noi stiamo osservando dati che risalgono a 110 anni fa.
Poco importa. Quel transito che noi vediamo oggi, la luce arriva a noi e noi vediamo questa luce. Che sia accaduto 110 anni fa è poco rilevante rispetto al fenomeno, nel senso che questo pianeta gira ogni 30 giorni attorno alla sua stella e lo fa da probabilmente diversi miliardi di anni.
Cent'anni più, cent'anni meno,
quando lo vediamo non cambia molto. Fra 100 anni vedremo il transito che sta accadendo in questo momento. Probabilmente sarà molto simile a questo, a meno che non sia successo nel frattempo che un flare di questa stella, cioè un brillamento, abbia strappato via l'atmosfera, perché ricordiamoci che in ogni caso l'universo non è stazionario, cioè ci sono comunque dei fenomeni, anche la nostra atmosfera in piccole percentuali può cambiare un pochino nel tempo, no? Ma qua stiamo parlando comunque di fenomeni che non ci aspettiamo che cambino moltissimo, e comunque anche quando, noi stiamo guardando come era 100 anni fa, poco importa per il resto.
Isabella Pagano, ci aiuti a dare un po' di contesto rispetto a quello che sappiamo in generale della ricerca di esopianeti, che ormai insomma negli ultimi anni ha acquisito proporzioni e dimensioni molto importanti. Insomma, in poco tempo, da pochissimi esempi, la conta di voi ricercatori che siete a caccia di pianeti extrasolari è diventata insomma molto numerosa. A che punto siamo? Quanti sono gli esopianeti, per esempio, di cui adesso siamo a conoscenza?
Ma siamo nell'ordine di circa 3.500, poi i numeri possono cambiare a seconda di quale database si vada a controllare e che cosa è stato messo in quel database, perché a volte le incertezze sulle masse fanno sì che un pianeta magari forse era una stella, una nana bruna, oppure ci sono alcune incertezze, però non è questo il punto, non è più la conta possiamo continuare sicuramente
all'infinito.
Più guarderemo, ecco, quello che vediamo in base a quello che conosciamo oggi è che la probabilità di trovare pianeti attorno alle stelle è elevatissima, quasi tutte le stelle hanno pianeti, questo è il punto. Questo non era inimmaginabile, anzi l'aveva anche intuito filosoficamente già il mondo degli antichi, per dire Giordano Bruno, no? Però quindi questo è una cosa, farne la statistica, farne il censimento è una cosa importante, però No, a questo punto ci cominciamo a chiedere anche altre cose. In pratica, man mano che andiamo avanti, che ne scopriamo sempre di nuovi e che scopriamo soprattutto la presenza di sistemi planetari, quindi stelle con più di un pianeta, come d'altro canto del sistema solare, quello che viene fuori è che ci sono delle architetture dei sistemi planetari che sono molto diversi da come ce l'aspettavamo noi, nel senso che noi fino a 25 anni fa sapevamo che il Sole ha 8 pianeti, 25 anni fa anzi ancora ne contavamo forse 9. Di questi praticamente quelli piccolini sono nelle orbite più vicine, quelli più grandi stanno più lontano. Ci eravamo fatti un'idea di come si forma un sistema solare, cosa succede quando avviene un collasso di una massa che porta alla formazione di una stella e poi dei suoi pianeti attorno. Questi modelli hanno cominciato ad essere messi in difficoltà nel far capire come si sono formati degli altri sistemi solari che ci appaiono diversi, perché abbiamo trovato pianeti molto grandi, gassosi come Giove, molto vicini alle loro stelle, abbiamo trovato le superterre, cioè questi pianeti di massa un po' più grandi della Terra ma più piccoli di quanto non siano Urano e Nettuno, pianeti che nel sistema solare non esistono, la cui formazione si credeva fosse preclusa. Quindi tutto questo ci ha cominciato a mettere sul tavolo dei nuovi ingredienti per elaborare i modelli fisici e quindi la comprensione della fenomenologia fisica che avviene quando si forma un sistema solare, un sistema planetario, secondo voi. Certe volte noi diciamo l'uno o l'altro, ma alla fine è la stessa unità. Quindi in prospettiva adesso cosa ci interessa capire? Ci interessa capire sostanzialmente migliorare la statistica dei pianeti piccoli come la Terra attorno alle stelle come il Sole, cioè andare a cercare quei sistemi che sono più simili ai nostri, che sono quelli più difficili da vedere. Finora ne abbiamo pochi, anche perché, proprio perché intrinsecamente pensi la Terra gira in un anno attorno alla sua stella, quindi se noi dovessimo cercarla attraverso i transiti, questo fenomeno avviene una volta l'anno.
Certo, pochi passaggi. Ma Isabella Pagano, c'è un altro parametro che sembra molto importante, proprio insomma rispetto a quello che lei stava dicendo, della dimensione, no? Questi pianeti più o meno grandi come la Terra, si parla di superterre, come il caso di questo pianeta di cui abbiamo parlato oggi, o mini Nettuni. Nettuno adesso ha un diametro di 4 volte rispetto a quello della Terra, quindi insomma il range è quello lì. Perché questa fascia di dimensione è così interessante rispetto alle altre per voi che cercate pianeti extrasolari?
L'interessante sta nel fatto proprio perché è nuova, cioè nel sistema solare non c'è una continuità nella distribuzione dei raggi e delle masse, quindi si riteneva che ci fossero dei valori di raggio e massa per cui magari non si aggregava il corpo, se un corpo al di sopra di una certa massa diventava un'altra cosa e così via. Cioè di fatto noi avevamo costruito dei modelli che rappresentavano bene quello che vedevamo, ma quando abbiamo cominciato a vedere più cose abbiamo dovuto cominciare a cambiare anche i nostri modelli. La ricerca di pianeti extrasolari ci sta facendo vedere che c'è veramente una continuità, cioè si possono formare pianeti di tutti i tipi di dimensione, anche quelli che comprese tra quella della Terra e quella di Nettuno che nel sistema solare non vedevamo. E questi pianeti, siccome fra l'altro è anche più facile vedere quelli più grandi che quelli proprio piccoli, ne stanno venendo fuori in abbondanza. L'altra cosa che stiamo sapendo, sempre facendo questo censimento, è che comunque i pianeti piccoli sono più abbondanti di quelli grandi, cioè la percentuale di pianeti come Giove e soprattutto di pianeti come Giove vicino alla loro stella, pur essendo stati i primi ad essere scoperti e diciamo tutt'oggi ne vediamo facilmente, perché ormai abbiamo capito che per esempio un transito di un pianeta come 51 Pegasi B, che è stato il primo ad essere scoperto, lo vediamo anche con un piccolo telescopio da Terra, no? Quindi è un qualcosa accessibile anche a risorse non di punta. Ecco, questi qua però non sono così ci sembrano tanti perché ne abbiamo scoperti tanti, ma nella statistica non sono così abbondanti, sono pochi.
Ci sarà sicuramente ancora tantissimo lavoro per voi. Grazie Isabella Pagano, direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, responsabile italiana per le missioni ESA, CHEOPS e Plato per la ricerca di pianeti extrasolari. Ci ha condotto in questo viaggio extrasolare. Voi continuate a scriverci al 335-5634-296. È il momento dei nostri gettoni di scienza. Siamo alla quarta puntata della vita di Francis Crick. Riprendiamo il racconto di Marco Motta, oggi intitolato Il codice della vita.
Gettoni di scienza. Francis Crick, raccontato da Marco Motta. All'Elica d'Oro, la casa dei Crick a Cambridge, erano frequenti le feste, che divennero ben presto molto ambite. Venerdì 1 giugno 1962, per esempio, si tenne uno studio party. L'invito era abbellito dallo schizzo di un nudo, realizzato da Odile, e a tutti i partecipanti vennero consegnati foglio e matita per esercitarsi a ritrarre una modella nuda che posava su un sofà. A quanto pare la cosa destò un certo scalpore nella Cambridge dell'epoca. Francis Crick aveva conosciuto Odile Speed, la sua seconda moglie. Il primo matrimonio era durato solo pochi anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per molti versi erano come il giorno e la notte. Odile aveva un certo talento artistico, era poliglotta e cosmopolita e per nulla interessata alla scienza. Francis, dal canto suo, non nascondeva il suo disinteresse per l'arte e una certa distanza dalle cose del mondo. Raramente gli capitava di sfogliare un giornale. Eppure il loro matrimonio durerà 60 anni. Odile riuscì a tenere il punto col marito sul nome della figlia Jacqueline. Crick, incitato anche da Watson, avrebbe voluto chiamarla adenina, come una delle quattro basi azotate del DNA. Il primogenito Michael, nato nel 1940 dal precedente matrimonio, aveva ereditato dal padre una passione per la matematica e la logica. Nel 1950 ricevette in dono dal padre un libro sulla storia della crittografia. Visto l'entusiasmo con cui il ragazzino divorava il libro, Papa Francis lo sfidò a escogitare un codice che lui non fosse in grado di decifrare. Detto, fatto. Né Francis Crick né il suo amico logico-matematico Georg Kreisel, nonostante i tentativi durati ben due giorni, riuscirono a violare il codice. Ma questo fu solo un assaggio della sfida titanica che attendeva Francis Crick, la decifrazione del codice genetico, il manuale di istruzioni che spiega come la vita si riproduce. Nell'estate del 1953, poco dopo la scoperta della doppia elica, al solito pub The Eagle, Watson e Crick avevano stilato la lista dei 20 amminoacidi conosciuti nelle proteine. La questione adesso era: com'è che dai geni, insomma da porzioni del DNA, si arriva alla sintesi delle proteine? Come si fa a scrivere 20 parole diverse, gli amminoacidi, usando un alfabeto di sole quattro lettere, A, C, G, T, le quattro basi azotate del DNA, adenina, citosina, guanina e timina? Decifrare il codice genetico richiese più di 10 anni, uno sforzo collettivo al quale diedero un impulso decisivo giovani e sconosciuti biochimici come Marshall Nirenberg, ma che fu coordinato e arbitrato da Francis Crick. Nel rammentare quel periodo, Crick confidò una volta: l'intera questione del codice era una totale confusione. Eravamo persi, capisci? Non sapevamo a che santo votarci. Il 2 aprile del 1965 Francis Crick compilò la prima versione della tabella del codice genetico, destinata a diventare un'icona, un po' come la tavola periodica degli elementi. La soluzione era in un codice a tre lettere degenere, che cioè aveva la caratteristica di essere ridondante. Uno stesso amminoacido è codificato da più triplette. E degenere era anche il codice ideato 15 anni prima dal piccolo Michael, che però non svelò mai al padre la soluzione. Gettoni di scienza. Francis Crick, raccontato da Marco Motta.
E se volete ascoltare l'ultima delle puntate che Marco Motta ha dedicato a Francis Crick, andate su Rai Play Radio, cercate i Gettoni di Scienza e trovate già tutte e cinque le puntate pubblicate. Ora siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di Radio 3 Scienza. Vi salutano insieme a me Costanza Confessore in regia, Paolo Conte in redazione, Aldo Pantaleoni oggi alla parte tecnica e Rossella Panarese e Marco Motta che mentre parliamo sono in viaggio per raggiungere Matera, cioè Materadio da domani. E sapete anche che sabato pomeriggio alle 17 c'è una puntata speciale di Radio 3 Scienza. Samantha Cristoforetti sarà nostra ospite proprio da Materadio, allora seguiteci in questo orario un po' speciale. Andate anche su Rai Play Radio per vedere il programma dell'intera manifestazione e per vedere anche tutti i materiali che riguardano anche la puntata di oggi. Adesso arrivano Arturo Stalteri e Marco Mauceri. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.